File 26, pagina 174, quindicesimo, gli internati e il mondo esterno. Una intensa corrente di traffico. Gli internamenti in massa della primavera del 1942 avevano fortemente scosso la popolazione della provincia di Lubiana e specialmente i familiari degli arrestati, che spesso erano rimasti a lungo privi di notizie dei loro congiunti. Naturalmente, appena venivano a sapere che erano stati portati a Gonars, i parenti cercavano di mettersi in contatto, di scrivere, mandar pacchi con cibo e vestiario, andare a far visita e soprattutto presentavano istanze di liberazione. Le visite dei parenti avevano una grande importanza psicologica, rappresentando un sostegno morale e una speranza per gli internati, come ricorda Jurka Branca. Rimasi a Gonars 6 mesi. Il più bel giorno trascorso al campo fu quello in cui arrivò mio cugino in bicicletta. Era professore. Avevano saputo che mi trovavo a Gonars e la zia aveva preparato una focaccia. Per loro questo era un grande sacrificio, perché in quei tempi c'era una grande scarsità di cibo. Il maresciallo mi chiamò e allora vidi mio cugino. Fu una sorpresa ed una gioia immensa. Per prima cosa mi diede la focaccia, poi iniziammo a parlare, a dire il vero, in presenza di un soldato. Rientrai nella baracca con quel pezzo di pane e lo tagliai in tante fettine, così che ognuna ne ricevette una piccola porzione. Questo fu come un saluto della patria che non ci aveva dimenticato e ci fu molta gioia nel gustare il pezzettino di pane. Così le autorità, sia civili che militari, impartirono una serie di disposizioni per ridurre al minimo questi contatti. Già il 2 giugno del 1942 una lettera dell'ufficio prigionieri di guerra dello Stato Maggiore poneva al Ministero dell'Interno la necessità di impedire il continuo flusso di familiari da Lubiana a Gonars. Come noto, nella zona di Palmanova, Gonars, funziona un campo per internati rastrellati nella provincia di Lubiana. Da quando i rastrellati sono affluiti al campo si è costituita una intensa corrente di traffico tra il campo stesso e la provincia di Lubiana, determinata dal movimento dei familiari degli internati che, provenienti direttamente da Lubiana e località limitrofe, si presentano al comando del campo allo scopo di ottenere il permesso per incontrarsi con i propri congiunti. Tale permesso, naturalmente, viene negato con evidente disappunto dei richiedenti per l'inutile viaggio compiuto. L'attuale situazione politico-militare della zona consiglia di evitare quanto sopra segnalato e, pertanto, pregasi codesto ministero di voler cortesemente interessare in proposito i competenti organi civili di Lubiana, perché siano adottati i provvedimenti atti ad eliminare gli inconvenienti di cui trattasi. Il recapito dei pacchi. L'8 giugno 1942 l'Alto Commissario Grazioli affidava alla sezione autonoma della Croce Rossa di Lubiana la raccolta e la distribuzione dei pacchi, limitando ad un solo pacco mensile del peso non superiore ai 5 kg l'invio di viveri a ciascun destinatario. Ma nel novembre del 1942 la Croce Rossa venne estromessa da questo compito e l'intendenza Supersloda istituì appositi uffici presso i comandi di presidio per la raccolta della corrispondenza e dei pacchi destinati agli internati civili in campi di concentramento militari. Tali uffici di raccolta erano a Lubiana, Novo Mesto, Cocevie, Cnomeli, Grosuplie e Longatico. Le nuove disposizioni prevedevano anche che l'inoltro dei pacchi avvenisse soltanto quando con essi fosse riempito completamente un vagone ferroviario. Ciò provocò notevoli ritardi e intralci nell'invio e distribuzione dei pacchi, con deterioramento dei cibi contenuti, cosa particolarmente grave alle porte dell'inverno, tenuto conto dell'importanza che i pacchetti hanno avuto nella sopravvivenza degli internati. Infatti, una successiva modifica di queste disposizioni ristabilì l'inoltro settimanale, indipendentemente dal fatto che il vagone fosse completo o no. L'invio dei pacchi diventava difficile anche per le drastiche limitazioni alla circolazione che erano state imposte alla popolazione dalle disposizioni congiunte di Robotti e Grazioli. Così scriveva il generale Robotti ai comandi delle divisioni dipendenti il 24 ottobre 1942. Prego impartire disposizioni ai dipendenti presidi cui si presentino familiari degli internati politici per l'invio di pacchi contenenti indumenti perché rilassino alle suddette persone, previ rigorosi accertamenti, il permesso strettamente sufficiente per recarsi nelle località ove sono stati istituiti gli uffici di accettazione ed inoltro. Rimaneva tuttavia nella popolazione la sensazione che i pacchi non arrivassero agli internati, non solo per le restrizioni nei regolamenti o per le disfunzioni, ma anche per il verificarsi di ruberie. Così, data la vicinanza di Gonars alla Slovenia, la gente cercava di recapitare i pacchi direttamente o attraverso dei corrieri sloveni. Un abitante di Gonars ricorda che in occasione dell'arrivo dei parenti con i pacchi, alcuni paesani si offrivano, a pagamento, di effettuare il trasporto. Ogni giorno al mattino, con la corriera della linea Trieste-Pordenone, scendevano in piazza a Gonars alcuni parenti di internati, con pesanti valigie e pacchi contenenti certamente cibarie e altre cose destinate ai loro congiunti. Poiché era faticoso trasportare le valigie fino al campo, alcuni nostri compaesani si erano organizzati offrendosi di trasportare valigie e pacchi col triciclo in cambio di una mancia. Si verificavano gustose senette per i bisticci fra i possessori di triciclo per accaparrarsi le valigie da trasportare. Il campo finiva insomma col costituire, nella miseria dell'economia di guerra, una piccola fonte di possibile reddito per alcuni abitanti di Gonars. Angelo Menon, in quegli anni appena quattordicenne, ricorda di una signora che giungeva periodicamente in paese con la corriera, recando pacchi per gli internati, che lui trasportava con un carretto o con un triciclo. La signora veniva a Gonars saltuariamente, qualche settimana anche due volte, come potevano passare anche una decina di giorni senza che si facesse vedere. Questo stato di cose ebbe inizio nella primavera del 1942, finì poi in autunno inoltrato. Poiché la signora mi aveva raccomandato di tenere nascosta la sua presenza e di ignorare la sua conoscenza, sono rimasto ligio ai suggerimenti ricevuti. Quando poi i carabinieri di servizio al campo di concentramento mi promisero un compenso, se li avessi avvertiti della presenza della signora, tutto finì. Non si è fatta più viva. Molte testimonianze ricordano anche di una ditta slovena, di cui era titolare una donna, che si occupava del recapito dei pacchi agli internati. Così ricorda Ivan Bratko. I nostri parenti portavano i pacchetti presso la ditta Tanco, la cui titolare era una slovena del litorale. Ogni settimana o ogni due arrivava a Gonars. Aveva due figli al campo, cosicché era ancor di più interessata a fare questo servizio. Anche Frank Ljubich, nel suo diario, ricorda l'importanza che avevano i pacchi portati dalla trasportatrice Tanco. Beh, dovrei dire che ballavano e saltavano all'arrivo dell'automobile di Tanco. Gridavano «Tanco, Tanco!». La notizia si diffondeva in un attimo e tutti i settori, Beta e Alfa, sapevano che era passato Tanco. Ognuno aveva la ferrea convinzione che ci sarebbe stato un pacco per lui. Ma il 16 settembre annotava «Ieri il furgone di Tanco ha riportato indietro i pacchi». Il campo era abbattuto. C'erano mille perché. Quasi sicuramente si era trattato di un provvedimento punitivo. Ivan Bratko ricorda casi di sospensione della consegna dei pacchi da parte del comando del campo. In qualche caso, quando gli italiani si irritavano a causa di un qualunque motivo, la loro prima reazione era «Vieteremo i pacchetti». Quando questo accadeva, c'erano lunghi intervalli, anche due o tre settimane, nelle quali non si riceveva nulla. Ivan Bratko ricorda anche che non tutti gli internati avevano la possibilità di ricevere pacchi. Tuttavia, la distribuzione di quello che arrivava era organizzata in modo equo, affinché anche quelli che nulla ricevevano potessero avere qualcosa. Jože Koren spiega come era organizzata in Slovenia una vasta azione di solidarietà, magari con l'uso di parenti prestanome. Io ricevetti per 2 o 3 volte un pacco. Il mittente era Irina Jagna, signora che io non conoscevo. Dopo la guerra mi recai da lei per ringraziarla e conoscerla. Mi informò che non aveva mai mandato nulla, ma che aveva soltanto dato il suo nome al fronte di liberazione, che poi aveva provveduto all'invio di pacchi. Questo era un altro modo per aiutare gli internati. Controlli e censura. L'invio di corrispondenza era permesso 1 o 2 volte al mese. Le disposizioni cambiarono nel tempo ed era sottoposta, come anche i pacchi, a minuziosi controlli. Così scriveva Frank Ljubitsch nel suo diario. 18 settembre 1942. I pacchi vengono controllati molto. Schiacciano tutta la marmellata, il pan tostato, scartano gli zuccheri ad uno, alcuni sono stati tolti perché hanno trovato dentro della posta. 8 gennaio 1943. Ora ho ricevuto il pacchetto che pensavo fosse già perso. È tutto benvenuto. Le scarpe, il rasoio di sicurezza, lo zucchero, un rocchetto di filo nero, la crema per le scarpe, i biscotti ed il formaggio. Più di tutto sono felice per la posta. La posta doveva naturalmente passare attraverso il filtro della censura. Durante la guerra la censura funzionò sistematicamente, in modo efficiente soprattutto in zone vicine a quelle operative, come la provincia di Udine. Ogni lettera in partenza dalla provincia o in arrivo era passata al vaglio di questo ufficio. Il contenuto era valutato e, se ritenuto sospetto dal punto di vista politico, venivano svolte su mittenti e destinatari indagini che potevano portare a vari esiti, dal sequestro della lettera, mancato inoltre, all'arresto di mittenti e destinatari, questo nei casi di sospetto antifascismo. Poteva succedere però che persone anche non impegnate politicamente scrivessero notizie che le autorità fasciste ritenevano che non dovessero essere diffuse, relative a particolari difficoltà economiche o sociali, o informazioni che potevano avere un rilievo militare. In questo caso le frasi delle lettere venivano coperte con un inchiostro, opportunamente obliterate secondo il linguaggio della burocrazia censoria, e la lettera così censurata veniva inoltrata al destinatario. Gli addetti a questa operazione, però, prima di cancellare le frasi, le ricopiavano in più copie che venivano poi inviate a vari uffici competenti della prefettura, del Ministero dell'Interno, del Comando Supremo. Così, per merito della burocrazia della repressione, si potrebbe dire, noi oggi troviamo negli archivi i testi censurati di queste lettere. Nel capitolo 17, le condizioni di vita nel secondo periodo, riproduciamo gli stralci di lettere in partenza dal campo di Gonars, censurate dalla Commissione Provinciale di Censura di Udine fra il dicembre del 1942 e il giugno del 1943. Proprio in questo periodo l'intendenza del Comando Superiore Forze Armate Slovenia-Dalmazia decideva che, in ottemperanza alle disposizioni in vigore, il comando del campo di Gonars doveva assumersi l'onere della censura della corrispondenza da e per gli internati. Tuttavia l'ordine non poteva avere un'attuazione immediata, non disponendo il comando del campo né del personale né dei mezzi per compiere tale lavoro di censura. Così, per tutto l'inverno del 43, la censura della posta degli internati di Gonars continuò a essere svolta anche a Udine, mentre il controllo di quella contenuta nei pacchi veniva fatta al campo. La censura naturalmente aveva l'effetto di ritardare, e spesso anche di bloccare, l'inoltro delle cartoline o la consegna dei pacchi, come metteva in evidenza il nunzio apostolico Borgoncini Duca, dopo la sua prima visita al campo di Gonars. La corrispondenza con le famiglie risente del ritardo che proviene dalla censura di Gonars, ma anche dal disordine in cui è il territorio ove sono le famiglie da raggiungere con la posta. Come capita quando vengono messe in atto disposizioni repressive, la gente cercava i modi per aggirare i divieti o gli ostacoli. In molti casi i bigliettini venivano inseriti nelle focacce o nei biscotti, ma non era un metodo troppo sicuro, come ricorda l'ex internato Stanko Kogoi. Una volta ricevetti un pacchetto in cui mia madre aveva messo un biscotto che all'interno però conteneva un biglietto. Quando mi consegnarono il pacchetto aperto, notai che una parte del biglietto usciva dal biscotto che, essendo tostato, si era parzialmente sbriciolato. Il mio timore era che gli italiani l'avessero notato e che quindi non avrebbero più permesso l'arrivo dei pacchetti. Nella corrispondenza fra parenti e internati si ricorreva anche a linguaggi in codice, come ricorda Ivan Bratko. La maggioranza dei parenti infilava la posta nel pacchetto. Questa veniva tutta censurata, così che più tardi si iniziò a scrivere in codice. Per esempio, i boschi sono rinverditi, e noi capivamo. Un altro modo per far arrivare corrispondenza dai familiari agli internati nel campo di Gonars era quello di affidarla di nascosto agli ex ufficiali e sottufficiali jugoslavi internati, quando questi usufruivano di brevi licenze a loro concesse, tanto che sia in settembre sia in ottobre 1942 il generale Robotti inviò al comando del campo di Gonars la disposizione di sospendere per un mese qualsiasi concessione di permessi. Nell'autunno del 42, dopo l'estromissione della Croce Rossa dal recapito della corrispondenza, i contatti epistolari degli internati con i familiari si ridussero al minimo. Fra le urgenti proposte per migliorare la situazione delle donne e dei bambini internati, che il 25 novembre 1942 un gruppo di associazioni umanitarie di ambiente cattolico sottoponeva al generale Robotti, al punto 4 c'era la seguente: per dare agli internati un appoggio morale e la tranquillità di spirito è necessario che sia data loro la possibilità di corrispondenza con i congiunti, perché soltanto in tal modo potranno assisterli e mandare loro gli occorrenti viveri, vestiario e perfino il corredo per neonati. Dopo la sospensione della corrispondenza tramite la Croce Rossa italiana, mediante cartoline postali e messaggi di ricerche, agli internati e ai loro congiunti è stata tolta la possibilità di dare le più urgenti notizie di sé ed in seguito trovansi in uno stato di disperazione, non sapendo se i loro cari vivono ancora o meno e non sono in grado di poter prestare loro alcun aiuto. Per venire incontro a tale inconveniente sarebbe opportuno di concedere la reciproca corrispondenza postale epistolare o almeno quella limitata a sole 25 parole per il tramite della Croce Rossa italiana. Soldati italiani latori di messaggi. Anche i soldati e gli ufficiali italiani si prestarono talvolta a far da latori di corrispondenza, come testimonia il dottor Cordaro, il quale, quando accompagnava a Lubiana degli internati liberati, veniva subissato da richieste degli altri internati che conoscevano la sua umanità perché recapitasse messaggi ai loro parenti, cosa che lui una volta accettò di fare, con conseguenze che avrebbero potuto diventare per lui pesanti dal punto di vista disciplinare, come racconta nelle sue memorie. Dopo qualche tempo i parenti inviarono un pacco per vie normali e, come d'abitudine, il pacco fu aperto in un apposito ufficio. Io di solito soprintendevo a quel lavoro, insieme con un sergente interprete. Quel giorno invece c'era un certo tenente Nazzi di Milano. Nel pacco fu trovata una lettera, in cui si parlava dei partigiani e si ricordava che io ero stato molto gentile a portare il pacco e la lettera. Il sergente capì subito la cosa e disse che era meglio stracciarla. Il Nazzi, pur sapendo che si trattava di me, andò a portarla al colonnello e la cosa non poté più essere messa a tacere. Il comandante, pur nella sua cattiveria, non mi voleva male e avrebbe voluto mettere tutto a tacere, ma non poté farlo e la denuncia andò avanti per qualche mese e forse sarei finito davvero davanti al tribunale militare se non fosse sopravvenuto il 25 luglio e poi l'8 settembre del 1943. Anche Gino Budai, soldato del contingente di sorveglianza, abitante di Gonars, ricorda di aver portato clandestinamente un messaggio. Spesso davo gran parte del mio pane e della mia razione a un prigioniero con cui avevo stabilito ormai un rapporto di conoscenza. Credo che questi poi dividesse il tutto con gli altri del suo gruppo. Un giorno, all'insaputa dei miei superiori e quindi con un certo rischio, recapitai una lettera di quell'internato ad un suo parente che viveva a Udine. Ero andato in città in bicicletta per alcune commissioni che mi erano state ordinate. Pagina 181.